Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Ben trovati anche oggi per una nuova puntata di Big Mag con il meglio delle produzioni giornalistiche della redazione musicale e di TIFF andate in onda questa settimana su Controradio, settimana in cui l'autorità di bacino dell'Arno ha presentato l'evento del prossimo 4 novembre in occasione del 59esimo anniversario della grande alluvione dell'Arno del 1966. Durante l'anniversario in programma cerimonie istituzionali ma anche incontri, testimonianze di chi visse quella tragedia e momenti di ricordo delle vittime. Ai nostri microfoni Erasmo D'Angelis, presidente della Fondazione Earth Water Agenda.
Le nuove precipitazioni, lo sappiamo bene, purtroppo anche in Toscana, ci colpiscono ormai con alluvioni lampo, cicloni extratropicali, uragani mai visti alle nostre latitudini. Se fino al secolo scorso l'Italia era bersaglio di 5 o 6 grandi eventi alluvionali in media ogni 10-15 anni, diciamo con effetti distruttivi, con tipologia l'alluvione di Firenze del 66, dal 2000 abbiamo visto che i fenomeni estremi si ripetono con frequenze inedite, con un centinaio di eventi all'anno che colpiscono all'improvviso aree ristrette e facendo morti e danni. E le sole ultime 5 grandi alluvioni in Italia dal settembre 2022 al marzo 2025, con 4 ritorni alluvionali negli stessi luoghi, e tra questi c'è anche la Toscana centrale, cosa mai accaduta, oltre alle vittime e ai feriti abbiamo danni che superano i 16 miliardi di euro, quasi una manovra finanziaria. In più, appunto, sono stati intervallati da almeno 160 altri eventi catastrofici minori. Nell'area mediterranea ovviamente le emergenze sono molte, però diciamo il messaggio che partirà il 4 novembre da Firenze è che oggi è possibile lavorare per la massima sicurezza possibile nei nostri comuni.
Okay, you've set the scene. We gathered round, you told us your account. But if I must come clean, the story's elongations tied me out. It was I can't cut through the breeze. I'm searching for another. I can pile you off on Jesus. Have some urgency, man. It's not my finest moment, but I'm running out of options. Looking. Can you help me get that about? Can you get up the roundabout? You can't get go without you. Can I get up the roundabout? Can you help me get that about? Can I get up the roundabout? You can't get go without you. Can I get up the roundabout? Can you help me get that about? Can I get up the roundabout? You can't get go without you. Can I get up the roundabout? Can you help me get that about? Can I get up the roundabout? You can't get go without you.
Oh, nice.
Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa settimana la mostra sul Beato Angelico a Palazzo Strozzi a Firenze, dove il Capo dello Stato ha potuto ammirare con interesse e partecipazione i capolavori del frate pittore, alcuni dei quali appositamente riuniti e ricomposti dopo secoli per l'esposizione fiorentina. Al suo arrivo a Palazzo Strozzi, accolto dalla Sindaca Funaro, dal Presidente della Regione Giani, dal Direttore Generale della Fondazione Strozzi Galanzino e dal Direttore Regionale dei Musei Nazionali della Toscana Casciu, insieme al curatore della mostra. Sentiamo il governatore Gianni e la sindaca Funaro ai microfoni di Sandra Salvato.
Era entusiasta e l'ho visto anche grande esperto di arte, perché riusciva a rispondere con battute che davano il senso di una profonda conoscenza, soprattutto colpito dal Rinascimento fiorentino, di cui Beato Angelico è l'espressione, il primo Rinascimento, e poi incuriosito anche dall'attività di Palazzo Strozzi, dalla bellezza di mettere insieme contemporaneità con la storia dell'arte e il Rinascimento che caratterizza Firenze e la Toscana, dalla mostra del Beato Angelico, il chiudere dopo tante annunciazioni con l'annunciazione in salsa contemporanea che abbiamo nell'ingresso. Insomma, abbiamo visto un grande coinvolgimento, ha detto che è il modo migliore per iniziare una giornata che lo impegnerà a Firenze in tanti appuntamenti.
È stata una gioia e un onore accogliere il Presidente a questa mostra, che è una mostra unica. Lo abbiamo visto anche dal suo entusiasmo, come ha ricordato ora il presidente Gianni, il suo coinvolgimento durante la visita della mostra. Penso che questo sia un segnale importantissimo di quanto Palazzo Strozzi, il lavoro che sta facendo, e quanto siano centrali momenti e luoghi culturali come questo. Avere il presidente che oggi fa tutta una serie di visite in città con realtà e iniziative importanti è per noi un segnale importante di attenzione alla nostra città, di attenzione alla cultura, di attenzione a quella che è la storia del nostro paese e la storia dei nostri artisti, a partire dallo straordinario Beato Angelico.
Sempre uguale, come banale, come nessuno me l'ha detto, come sei bello, su, portami a letto, bella gioletto. Che mi dice ti amo un cazzo, e lei che mi dice che sono grasso, chi gliel'ha chiesto? Strazio, è lei, è lei che dice voglio un altro, chi te l'ha chiesto? Yeah.
Il consenso e la violenza digitale, tecnologia e cultura quando l'una dovrebbe essere al servizio dell'altra. È stato il tema della prima puntata di questa stagione di un 25 novembre al mese che torna sulle frequenze di Controradio ogni ultimo venerdì del mese. Dopo il gruppo Mia Moglie e la piattaforma fica.eu, scoperto un altro sito sessista, Social Media Girls, che utilizza l'intelligenza artificiale per spogliare donne della scena pubblica. Abbiamo con Giorgio Bernardini cercato di capire quanto i social media abbiano fomentato come aggregatori o solo sdoganato su un piano digitale una cultura che relega il corpo della donna ad uso e consumo patriarcale. Ospite in collegamento venerdì scorso Ginevra Fenies, giovane comica toscana che ha denunciato pubblicamente sui social la condivisione illecita di sue immagini su fica.eu. Sentiamo uno stralcio della sua testimonianza.
È brutto da dire, ma sì. Cioè, la prima cosa che mi è venuto da pensare è stata, tanto lo sapevo che prima o poi sarebbe successo, cioè è stata proprio una sensazione, ti dico, in quanto donna che a un certo punto si mercifichi un'immagine che io espongo pubblicamente, ma ero proprio certa che sarebbe successo, certa, diciamo che una parte di me se l'aspettava, sì. Il fatto che io me l'aspettassi era semplicemente un essere accorti, e questo bisogna esserlo un po' in allerta, purtroppo è normale, però ecco, diciamo che deve essere proprio una cosa che non si deve ripetere in nessun modo, cioè è una cosa che deve smettere di esistere. Questa cosa si dovrebbe fare esclusivamente con l'educazione sentimentale, che purtroppo almeno non viene considerata. Cioè, secondo me, tutta una parte bellissima dei social che viene spesso messa troppo poco in luce, dato che si tende a insultare moltissimo questo strumento. E io per prima mi ci innervosisco spesso, ma invece è uno strumento di condivisione, è uno strumento che spesso e volentieri può evitare di far sentire sole tante persone che non hanno il coraggio nemmeno di sentire delle cose, magari vedendo a casa loro, nel loro letto o nel loro bagno, qualunque parte del mondo siano, vedendo che una persona magari sta provando la stessa cosa, si sentono un po' meno sole. Quindi.
La sicurezza nel quartiere di Novoli, il tema affrontato in un servizio di This is Florence questa settimana a partire da un fatto di cronaca. Un 70enne è stato aggredito a pugni in strada tra via Demidoff e San Donato, episodio che ha riacceso il dibattito sul tema della sicurezza, e per questo Lucia Gemignani ha intervistato i residenti e i lavoratori che vivono quotidianamente il quartiere.
Verso l'11 ieri sera uno scendeva di macchina e è passato uno, l'ha riempito di botte, l'ha mandato all'ospedale per 30 giorni.
Questo è quello che è accaduto poco tempo fa in zona Novoli a Firenze. Un signore di 70 anni è stato aggredito a pugni in strada tra via Demidoff e via San Donato. Nessuna rapina o tentativo di estorsione. L'aggressore non ha avuto questi due moventi. Un caso che però ci racconta una situazione ben più grande: il clima di tensione che si vive in questo quartiere.
Episodi di botte, cioè di ragazzi che si sono presi proprio a manate, è chiaramente la tranquillità manca.
C'è da aver paura.
Una sensazione che aumenta soprattutto in orario serale, quando queste vie cominciano ad essere il ritrovo di alcuni gruppi molesti.
Una sera, chiudendo l'ufficio alle 8, il ragazzo è venuto proprio davanti al bandone e ha iniziato a fare commenti, avvicinarsi, dare fastidio. Io ho fatto finta di niente, però è stato un momento, non lo nego, di panico.
Il tema è sempre lo stesso: la sicurezza, perché qui, come in altre zone della città, la gente vive in costante allerta.
Nei mesi noi ci siamo accorti comunque di un progressivo peggioramento.
Passa spesso la macchina della polizia, però passa magari dopo 5 minuti succede il fatto.
Poi li spostano di qui e vanno da un'altra parte, poi passa una settimana, 2 settimane e ritornano.
Parlando tutte le lingue qua da sotto, mandarine. He's on, she's on, he's on, she's on. Mock than an elephant. Non sapevi meglio che fare. Io vedo, sì, io vedo. Io vedo, sì, io vedo. James is a bad. James is a bad. James is a bad. Don't I look. Shouldn't need my power. Oh, shouldn't need my power. E lo amma mi se si fa dire. E lo amma mi se si fa dire. Shanna mi sa cioccolata a bocca. A cioccolata a bocca. Sì, a cioccolata a bocca. E lo amma mi se si fa dire. Parlo tutto quanto. E che parola. E che capisce. E che capisce. E che capisce. Is all she is all. Is all she is all. Is all she is all.
L'inventore del nuovo suono napoletano ci ha lasciato questa settimana. Parliamo di James Senese. Mercoledì 29 ottobre si è spento presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, a 80 anni. Gaetano Senese, in arte James, sassofonista, con i Napoli Centrale. Le sue collaborazioni con Pino Daniele, fu l'inventore del Neapolitan Sound, unendo jazz, rock e tradizione. L'artista partenopeo era stato recentemente intervistato su Controradio da Raffaele Palumbo in occasione dell'uscita dell'album James Back. Sentiamo un estratto dell'intervista che trovate completa su controradio.it.
James, che rappresenta per te questo disco?
Beh, è un'altra svolta di sentimenti, no? Voglio dire, è una ricerca popolare, se vuoi, capito? Popolare per quello che è il nostro sistema, no? Io cerco sempre di mettere fuori quella parte dei sentimenti perduti che stiamo perdendo, in poche parole, capito?
Tu non hai mai ceduto in tantissimi anni della tua carriera al dio mercato, in qualche modo, fino in fondo, fino all'ultima nota.
Ma sì, guarda, io credo che la musica è la vita, no? La musica è quella lì che fa muovere i sentimenti, capito? Fa muovere un po' tutto, capito? Su questo io ho sempre capito, e ho sempre vissuto per questo e continuo a vivere per questo, capito? Voglio dire, per me la musica non è un gioco, capito? È una forma di vitalità, capito? Che fa vivere una parte del nostro popolo, no?
Aspetta un momento, capito con me? E fa l'intervista e facciamo l'ambrezza, sì, forse, perché ma se no.
No, vabbè, dopo, ma non c'è neanche la penna adesso, torno.
Guarda che giornalista, quando non manca la penna, no?
Aspetta anche io la penna.
Vi faccio la prima domanda, vi faccio.
Vuoi fare la seconda domanda?
La prima.
È la prima.
Che bisogno ha un personaggio che fa una musica come la tua di restare legato nei confini del tuo dialetto? Hai forse paura di non riuscire a esprimere correttamente i tuoi pensieri in italiano?
Ma che vuoi? Chi sei pazzo? Ma come li sembra tu a me con Maggia Cantè e con Maggia Snob, mezzo che fai un giornalista? Io sono sempre cantato in dialetto, capito? E a così voglio cantare.
Veniamo all'appuntamento con la letteratura e con i libri. Quest'oggi ci occupiamo di un libro atipico e a suo modo straordinario, la storia di una vita che si intreccia con la storia d'Italia, del Quirinale e della cucina italiana. Cosa tiene insieme tutto questo? Lo racconta Raffaele Palumbo nel presentare il libro di questa settimana. Ascoltiamo.
Si chiama Il cuoco dei presidenti, vita e ricette di un marinaio al Quirinale, il libro di Pietro Cazzola, e racconta una storia straordinaria. Pietro ha 16 anni quando corona il suo sogno di arruolarsi nella Marina Militare come primo incarico e furiere addetto ai viveri. È il presidente Cossiga, sardo come lui, a notarlo e a chiedergli di trasferirsi nelle cucine del Quirinale. Di presidenti ne vede alternarsi altri quattro. Dopo Cossiga arrivano Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, con i loro ospiti da Carlo d'Inghilterra all'imperatore del Giappone, da un consesso di cardinali alla nazionale di calcio. In questo libro scorgiamo in controluce la vita politica di oltre 20 anni del nostro paese, un'appassionata storia personale corredata di ricette, una vera miniera di ricordi e aneddoti, pietanze e consigli.
L'introduzione di questo libro parlando di un evento dei miei cugini morti, 120 cugini che si riuniscono un giorno in Sardegna vicino alla fattoria di miei nonni, quindi parliamo per una settimana, cuciniamo soprattutto di questa nostra, quando eravamo piccoli e mio nonno ci ospitava in questa fattoria. Sicuramente loro ci hanno trasmesso tantissimo, soprattutto con questa parola autosostentarsi, dove loro producevano tutto, ci hanno insegnato a vivere con quello che si produceva. E devo dire, in tutto questo c'era anche tanta cucina da parte di mia nonna, dei miei genitori, da parte di mia madre, e inconsciamente ho avuto nel cuore questa passione per cucinare, ma io non lo sapevo, perché dall'età dei 14 ai 16 anni ho fatto un corso di termoidraulico. Quando partì in Marina Militare e vinsi questo concorso, mio zio mi disse: scegli cuoco, perché quello è il tuo lavoro, quello sarà il tuo futuro. C'aveva ragione, perché scoprì questo, di avere questa passione immensa dentro il mio cuore. A tutti dico anzitutto volare basso, e poi questo lavoro non si arriva mai, c'è sempre da imparare da tutto e da tutti. Io adesso c'ho un nipotino che da piccolo scriveva alle maestre: un giorno prenderò il posto di zio Pietro al Quirinale. Non è successo, però lui ha avuto un'altra strada parallela grazie a uno chef sardo, Sergio May, Four Seasons Milano, quindi Hampshire Londra, quindi da lì junior sous chef da Le Dan de Pic, questa grande chef francese 2 stelle Michelin, ed oggi su chef da Mauro Colagreco 3 stelle Michelin. Ecco perché è una gioia raccontare, ma soprattutto fare questo lavoro. E a tutti i ragazzi dico: ponetevi un obiettivo, perché nel nostro lavoro, sacrificando un qualcosa, rinunciando a qualcosa, vi assicuro, è l'esempio anche di mio nipotino, che qualcosa di bellissimo succede. Beh, sicuramente quello con la regina Elisabetta è stato un pranzo importantissimo, vista anche e gli ospiti, insomma, però devo dire che tutti i pranzi sono importanti per me. Ieri sera ho cucinato per il signor presidente ed era importantissimo, è una gioia ed è bellissimo. Io non so come raccontarlo, perché vengo da un paesino di 900 anime, Trieste, nella Sardegna, ed essere stato catapultato in questa realtà così altamente, non lo so come definirla, per me è una gioia.
Quest'oggi abbiamo parlato del libro di Pietro Cazzola, Il cuoco dei presidenti, vita e ricette di un marinaio al Quirinale.
È tutto con questa puntata di Big Mag, riascoltabile sul nostro sito controradio.it. Ci risentiamo la prossima domenica. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.